File 13, pagina 61. Arrivo a Buchenwald. Jedem das Seine. Quando il treno si fermò, ci trovammo immersi in un silenzio di tomba. Pensammo si trattasse, come al solito, di una fermata in mezzo alla campagna. Ma uno di noi, affacciatosi alla grata, disse: «Ci sono delle luci». Tutti avrebbero voluto vedere, leggere il nome della stazione, curiosare fuori, ma non ne avemmo il tempo, poiché le porte si spalancarono con grande rumore e udimmo urlare: «Los, los, presto!». Ci affrettammo a scendere ed io fui uno degli ultimi, poiché aiutai il buon Max che, per le conseguenze delle torture subite durante gli interrogatori, procedeva a fatica. Un SS, accortosi che scendevo lentamente, mi colpì con un tubo di gomma. Quello fu il mio impatto con il campo di concentramento, il mio battesimo. Impauriti dai bastoni e dalle urla delle SS, alcuni erano saltati dal vagone precipitosamente, cadendo e procurandosi delle contusioni. L'ambiente era improvvisamente mutato. Durante il viaggio nessuno aveva assaporato il bastone. La scorta rare volte aveva alzato la voce con noi. Sino all'arrivo eravamo stati quasi allegri, come una comitiva di ragazzi che si recasse in gita scolastica, mascherando la nostalgia per il distacco da casa. Ora, invece, la tristezza ci sommerse. I volti erano mesti, tristi, spauriti. Ci incolonnarono tra urla e bastonate. «Zu, fünf!» per cinque. Mentre molti di noi si preoccupavano di consegnare ai fascisti che ci avevano accompagnato lettere, oggetti d'oro, biglietti e denaro. Rimanemmo incolonnati per parecchio tempo, forse mezz'ora, quindi ci avviammo sospinti da nuove urla. Mi sembrò di essere arrivato in un mondo di sordi, poiché gli ordini venivano impartiti urlando, come se il tono della voce potesse far comprendere una lingua sconosciuta, mentre sarebbe stato sufficiente chiedere ad uno di noi che sapesse il tedesco di trasmetterli. Col tempo avrei dovuto abituarmi alle urla delle SS e dei capos, i quali, alla loro mancanza di logica e buon senso, supplivano urlando. La giornata iniziò male. Nelle prime file della colonna si trovarono dei compagni che non comprendevano il tedesco, per cui, non essendo in grado di eseguire gli ordini verbali delle SS, li ricevevano attraverso colpi di bastone. La scena mi richiamava nella mente immagini della mia fanciullezza, quando dall'interno dell'Istria arrivavano a Porto Rose e da Pirano i carretti della legna e della frutta, trainati da asini senza briglia, attaccati al timone del carro da un giogo di legno e guidati dal padrone a colpi di bastone. Così venimmo spinti verso il lager, attraverso la famigerata Karakoveg, o strada del sangue, così chiamata perché impregnata dal sudore e dal sangue di migliaia di deportati che la costruirono e l'asfaltarono ad un ritmo infernale, e molti dei quali finirono lungo quella strada sbranati dai cani od assassinati a colpi di bastone. Al chiarore dell'alba varcammo il cancello. Su di esso c'era la scritta «Jedem das Seine», a ciascuno il suo, ma al momento non ne compresi il senso. Lo avrei compreso più tardi. Attraversammo un piazzale, la piazza dell'Appello, chiuso a sud, dirimpetto al cancello da una fila di baracche. Tra una baracca e l'altra partivano in leggera pendenza delle strade, delle quali, nell'incerto chiarore del mattino, non riuscii a valutare la lunghezza. Alla mia sinistra, io ero nella fila esterna a sinistra, in fondo al piazzale, Un po' più in basso si ergeva una torretta di guardia sopraelevata, di 4-5 metri almeno. Non vidi reticolati che recintavano il campo e che passavano proprio sotto la torretta di guardia. Discendemmo per un centinaio di metri, quindi le SS, sempre usando il bastone, ci fecero sostare dinanzi ad un edificio di cui ignoravamo la funzione. Accanto alla nostra colonna apparvero alcuni russi. Per la prima volta vidi il triangolo sulle giacche ed il numero di matricola, che ci chiesero di dare tutto quello che avevamo perché le SS non ci avrebbero lasciato niente. Io avevo ancora qualche scatoletta, mi sembra, del salame ed un filone di pane che in parte distribuì ai compagni, mentre a un russo diedi una scatoletta di carne. Alcuni tra noi continuarono a tener stretto il loro prezioso tesoro, ma pochi minuti dopo lo perdettero. Dovemmo infatti spogliarci nudi per il bagno. In quel momento mi ricordai delle raccomandazioni di Udina e l'unica preoccupazione fu quella di salvare l'orologio. Ci riuscii. Tolsi della mollica dal pane che mi restava, infilai nel foro l'orologio, lo tappai con la mollica ed entrai nel bagno fingendo di sbocconcellare il pane. Nessuno ci fece caso. Il barbiere, che oltre a tagliarmi i capelli mi depilò completamente, vedendo quel pane bianco, era pane di casa, me ne chiese un pezzo. Glielo rifiutai. Dopo i barbieri ce n'erano 10 o 15. Ci fu una disinfezione con un liquido che bruciava e quindi il bagno, o viceversa. Io appoggiai il pezzo di pane su una sporgenza, non perdendolo d'occhio un istante. Dopo il bagno, nudo e con in mano il pezzo di pane che fingevo di sbocconcellare, uscii tra gli altri. Per parecchio tempo rimanemmo nudi fuori del bagno. Finalmente, quando eravamo ormai intirizziti dal freddo, arrivarono due deportati vestiti come figurini che ci chiamarono in uno stanzone e distribuirono il corredo. Ebbi un paio di calzoni verde bottiglia della divisa di non so quale esercito, una giacca marrone con la finestra sulla schiena, una camicia che in origine non doveva essere male ed un paio di zoccoli olandesi. La giacca era bella e pesante, di pura lana, e all'interno aveva l'etichetta di una sartoria di Budapest. A Zanolin toccò una giacca di gessato grigio con l'etichetta del suo sarto di Trieste. Solo qualcuno tra di noi ebbe la divisa zebrata a righe bianche e blu. Ci consegnarono anche i numeri di matricola ed il triangolo rosso da cucire sui pantaloni e sulla giacca. Per il nazismo noi eravamo sistemati. Ci avevano fatto compiere un lungo viaggio gratis, come diceva il vecchio Fogazzaro, ci avevano lavati, depilati, calzati e vestiti. Cosa avrebbero preteso in cambio? La cosa che ci incuriosì, sin dal primo momento, fu la finestra, come veniva chiamata in gergo, sul dorso della giacca, sui pantaloni e sui cappotti. Consisteva in un quadrato di 15 centimetri di lato di stoffa di altro colore, apposta in luogo della stoffa originale. Lo scopo era palese, permetteva di individuare il deportato in caso di fuga e di costringerlo a procurarsi altri vestiti, cosa che era difficilissima. Un francese, alto e gentile, ci raccomandò di ricordarci il numero di matricola, poiché adesso sarebbe stata ridotta la nostra identità sino alla fine della guerra. «Speriamo finisca presto», soggiunse. Fu la prima frase gentile che udii in quella giornata. Passammo all'Arbeitsstatistik o Arbeitsdienst, dove ci chiesero i dati anagrafici. Fu lì che, ricordandomi delle raccomandazioni di Udina e Karabaic, alla domanda «Beruf», professione, risposi immediatamente Holzhauer, spaccalegna. Era questa una professione che, secondo i miei compagni della cella 88, avrebbe dovuto mettermi al riparo dei trasporti, farmi rimanere nel campo principale e destinare ai lavori leggeri. A detta di Udina, fare lo spaccalegna a Dachau era un lavoro leggero. Sperimenterò 2 mesi dopo che anche a Buchenwald ciò sarà vero. Leggo la nota numero 1. Nel dopoguerra, andando un giorno a visitare Longhetto, un mio compagno di deportazione, ebbi la possibilità di scorrere l'elenco di tutti gli italiani passati per il campo di Buchenwald, con tutti i dati anagrafici, ricopiati dal Longhetto dai registri del campo dopo la liberazione. Accanto al mio nome, cognome, eccetera, risulta la professione Holzhauer, spaccalegna. Fine della nota. Finalmente, accompagnati dai Lagerschützen, deportati con funzioni di guardie del Lager, ci avviammo verso il piccolo campo, cioè il campo della quarantena. La separazione tra i due campi aveva un chiaro e preciso significato, reso ancor più importante dalle vicissitudini trascorse dai deportati nel Lager a causa di precedenti epidemie di tifo e dissenteria. Era d'altra parte ovvio che nel Lager, dove arrivavano deportati da tutta Europa, i nostri padroni si preoccupassero di bloccare ed isolare sul nascere ogni tipo di epidemia. I più temuti erano 2 tipi di tifo, ma il tifo petecchiale in modo particolare. Per questo motivo l'organizzazione interna del campo provvedeva ad effettuare dei severi controlli sui deportati. Veniva compiuto spesso il Lause Control, ossia il controllo pidocchi. Ci si presentava nudi, dopo cena, davanti al capoblocco o ad un suo aiutante, e si era sottoposti ad un controllo minuzioso del corpo. Se un malcapitato veniva trovato anche con un solo pidocchio addosso, passava per il cavalletto, ossia si prendeva la sua razione di 25 nerbate. All'interno del Lager, oltre al campo della quarantena, esistevano altre divisioni con relativa recinzione. Erano recintati il Gartnerei, giardinaggio orticoltura, l'Holzhof, cortile della legna, i blocchi degli invalidi. Non era facile, ma con la compiacenza del Lagerschutz di guardia all'ingresso si poteva andare a visitare i compagni che erano lì, isolati da noi a causa della loro invalidità. Degli italiani di quel blocco ne ricordo in particolare e con tanta simpatia 2, Renato Toros ed Albo Cucit. Toros, di una frazione di Mossa ai piedi del monte Podgora, presso Gorizia, anziano, con una gamba di legno, era stato deportato perché accusato di favoreggiamento delle unità partigiane che operavano sul Collio, le colline sopra Cormons. Era di natura gioviale. Spesso lo trovai addirittura allegro, naturalmente, come lo poteva essere un deportato, sistemato in un blocco di invalidi e con razioni di cibo ancor più ridotte di quelle non certo abbondanti dei deportati costretti a lavorare. Cucit era giovane, vedeva pochissimo. Se ne stava avvilito, taciturno, sempre solo, nella baracca a patire la fame. Talvolta usciva, accompagnato dal Toros, a fare un giretto tra le baracche degli invalidi. Un'altra recinzione all'interno del Lager separava il bordello che ospitava 16 prostitute tedesche professioniste. Fuori dei reticolati del Lager si trovavano le baracche dei deportati di riguardo che formavano il Lager Fichtenhain. Tra costoro c'erano la principessa Mafalda di Savoia, Leon Blum, il leader socialdemocratico tedesco Breitscheid con la moglie, il generale Falkenhausen, l'industriale Fritz Thyssen ed altri ancora. Pagina 64.